il nostro tempo. Certo. Ringraziamo la dottor Giulietta che come ogni anno. Ah, ecco, lì ci sono
le dispense.
Le dispense che gentilmente ci ha mandato. Ma lì è tutto il corso?
Sì, sono. Tutto il corso.
Ah, ecco, quindi allora bisogna che gli studenti si portino poi il...
Sì, la lezione. Così se eventualmente uno resta assente non perde il filo, via.
Ma se no le stampiamo di nuovo.
Grazie, è un vero piacere incontrarvi di nuovo. Siete ormai degli amici che conosco da tempo. Ed è sempre un piacere per me venire a parlare della parola di Dio, soprattutto di un libro, il libro di Giobbe, a me tanto caro come credente, come medico, che si trova sempre a confrontarsi col tema della sofferenza, del dolore nella sua quotidianità. Credo che mi conosciate tutti, ma per chi non mi conosce dico in tre parole cosa faccio. Nella vita sono un medico, internista e geriatra, sposato, padre di due figli e adesso anche nonno da un anno del piccolo Davide che ha compiuto l'altro ieri un anno, e nella chiesa da una quarantina d'anni faccio il biblista. Dalla mia attività di biblista itinerante è nata anche la mia attività di biblista scrittore, per cui ci sono là i miei libri che sono tutti in beneficenza, tra l'altro metà sono a metà prezzo, se vi interessano per un'offerta speciale del mio editore, e i ricavati vanno tutti alle missioni dei missionari della Consolata tra gli indios dell'Amazzonia a Roraima, dove io opero essendo anche segretario del cosiddetto Coro, Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile. Ecco, è sempre con commozione che inizio un corso, perché come credente sono sicuro che quando, come dice Girolamo, noi ci accostiamo alla parola di Dio, noi mangiamo la carne e il sangue del Signore, così come lo beviamo e lo mangiamo nell'Eucaristia. Ecco, un corso è un insieme di lezioni. Cercheremo quindi di cogliere le chiavi di lettura culturali, filosofiche, teologiche di un libro che certamente non è facile, ma che è fondamentale nell'esperienza del credente. Che cosa vi richiedo? Cercare di leggere completamente il testo. Io ovviamente non potrò leggere con voi 42 capitoli, ma farò degli accenni, prenderò dei brani. Vi chiederò, anche se vi sembrano difficili i primi incontri, di non scoraggiarvi nel partecipare, perché a poco si creerà in voi, credo, la mentalità e quindi il gusto per una possibile lettura personale. Non scoraggiarvi di domandare se non capite o se sono difficile o se dopo scontate tante cose, ma a furia di parlare ad uditori sempre diversi a volte si dà per scontate certe cose che magari non lo sono. Ultima cosa, se dalle prossime volte portate la Bibbia, credo sarà più facile poter seguire le cose che io vi darò. Ecco, oggi faremo una grande introduzione. Faremo una grande introduzione che ci permetterà la prossima volta di cominciare la lettura vera e propria. Introduzione che è estremamente importante, perché noi vedremo che il libro di Giobbe è in realtà quest'urlo disperato di quest'uomo dei dolori, di quest'uomo che ha ogni sorta di sofferenza e di patologia, a cui si accostano tanti amici che cercano di consolarlo, portandogli in realtà delle soluzioni al perché del dolore, che non sono delle soluzioni esaustive, ma che d'altra parte sono soluzioni presenti nella scrittura. Allora, per poter poi leggere con frutto il libro di Giobbe, io vorrei fare una carrellata preliminare su quali risposte al tema del dolore la Sacra Scrittura dà. Perché esiste il male? Se c'è un Dio buono, perché lo permette? Perché Dio non lo elimina se ci vuole bene? Perché la malattia? Che cosa ho fatto di male per meritarmi questo? La prima cosa che un mio paziente mi dice quando, ahimè, devo dire che ci sono delle patologie gravi e importanti è: ma io cosa ho mai fatto per meritarmi questo? Se Dio c'è, se Dio è amore, perché non ci guarisce, perché non ascolta le nostre preghiere? E perché la morte, che tutti ci attende e che distrugge tutti i nostri sogni, le nostre attese, i nostri amori, le nostre speranze, che stronca ogni felicità? La grande domanda, dopo Auschwitz, dopo Hiroshima, è ancora possibile credere? Ecco, tutti gli uomini hanno sempre cercato una risposta al problema del male, perché dalla soluzione o meno del problema del dolore dipende la soluzione o meno del senso della nostra vita, cioè se la nostra vita ha un senso oppure no, se la possiamo affrontare con speranza ed ottimismo oppure se essa è solo una tragica illusione, un terribile scherzo di cui siamo delle vittime impotenti. E allora comincerò a fare una breve carrellata di pareri sul perché del dolore, che troveremo poi nel libro di Giobbe, ecco perché, ma che troviamo poi nella nostra quotidianità, nei nostri vicini di casa, nei nostri parenti, in noi stessi. Perché nella storia tutti hanno cercato di dare una risposta a questo atroce dilemma sull'origine del male. Quella che io ho chiamato la soluzione dualistica dice che all'inizio c'è un principio di bene e un principio di male. Molti vedono addirittura in Dio il principio del bene e il principio del male. Per essere recenti, Veronesi, mio collega chirurgo, che ha fatto questo libro attualmente, che si intitola così, Dio non esiste perché c'è il cancro. Cioè è molto brutale. Se esistesse un Dio, dovrebbe essere l'origine del male, poiché Dio non è l'origine del male, Dio non esiste perché il male c'è, perché c'è il cancro. Ecco, l'attribuire a Dio l'origine del male è la roccaforte dell'ateismo contemporaneo. Se Dio è colui che permette la sofferenza dell'innocente, i campi di sterminio, le torture delle donne e dei bambini, allora è meglio rifiutarlo e cercare la nostra salvezza non in lui, ma nei nostri sforzi e nei nostri mezzi. Altra linea di pensiero, il cosiddetto pessimismo metafisico, una posizione che tanta presa ha ai nostri giorni, soprattutto nei giovani. Cioè, la vita non ha un senso, la storia non ha un fine, allora è inutile che lotti per valori che non esistono o che mi impegni per cambiare le cose. Tanto vale che mi faccia i fatti miei, che mi cerchi i miei paradisi artificiali in una musica assordante ed alienante, nella droga, negli alcol, negli psicofarmaci. Oppure l'ottimismo metafisico, cioè quelli che dicono che il male in sé non esiste, è solo un'esperienza soggettiva dell'individuo. Per esempio, le grandi religioni panteiste, lo stoicismo, il bramanesimo, lo gnosticismo, hanno questo ottimismo di fondo. E guardate che questa linea è presente anche in alcuni teologi cristiani, che non mi trovano assolutamente, ovviamente, concorde, e si dicono, il male, lo dici tu che è male, ma gli occhi di Dio magari è un bene per te. Quindi il male in sé non esiste. Ora, se è un cancro, c'è, è un cancro. E dire che un cancro è un bene agli occhi di Dio mi sembra una cretinata senza senso. Eppure fior di teologi, anche contemporanei, insistono su questa linea. Ma soprattutto direi, siamo un po' preda del pensiero evoluzionista. Pensiero che dice, pensiero in cui io accorpo tutte quelle ideologie, sono tante, che dicono che il mondo va verso un superamento del male, va verso una società perfetta. Pensate al vecchio marxismo, il quale diceva che l'uomo, impossessandosi della scienza, sarebbe stato in grado di determinare attivamente tutti gli avvenimenti. L'uomo sarebbe diventato il demiurgo della storia. L'uomo avrebbe creato la società perfetta. Anche se qualche marxista illuminato, come era Roger Galodi negli anni 70, quando era segretario del Partito Comunista Francese, diceva, ecco, quando anche il marxismo o altre ideologie riuscissero a creare la società perfetta, resterebbe ancora il problema della morte. E dice, quindi voi cristiani siete gli unici che avete una marcia in più. Ecco, secondo il positivismo, l'evoluzione va verso la perfezione. Il male è solo uno stadio intermedio, frutto dell'oscurantismo, frutto dell'ignoranza, ma che sarà superato dal progresso della scienza e delle forze dell'intelligenza umana. Quindi, qualunque malattia, qualunque problema può essere spiegato dalla scienza. Basta fare una terapia corretta, basta trovare lo specialista adatto che risolverà il tuo problema. E se nessuno ti risolve il problema, fai come fanno gli americani, che si fanno ibernare, progettano poi l'uscita dal frigorifero fra magari 1000 anni, quando sicuramente la scienza avrà risolto anche la tua patologia. è il modello di uomo e di donna che la pubblicità ci presenta, che sono sempre persone giovani, brillanti, altanti, sano e felice, in cui c'è un prodotto che soddisfa ogni bisogno dell'uomo. Ma ogni tanto noi geriatri spaventiamo la gente, perché diciamo che nel DNA umano è inscritto un certo numero di mitosi, cioè di ricambi cellulari. Dopodiché, può arrivare a 120, 130, 140 anni, ma dopodiché non ci sono più rinnovamenti cellulari. E allora ecco l'esistenzialismo ateo. Coloro che dicono è inutile ricercare i grandi problemi dell'uomo, è impossibile dare una risposta ai grandi problemi dell'universo, accontentiamoci di vivere l'oggi, di cogliere l'attimo fuggente. Heidegger diceva che l'uomo è un essere per la morte, e Kierkegaard dice che quando noi scopriamo questo nasce un'esperienza, l'angoscia, l'angoscia. Jasper dice l'esperienza dello scacco, del naufragio. Sartre affermava che l'uomo è preso dalla nausea, accorgendosi di essere passione inutile. E Camus conclude: c'è un solo problema veramente importante per la filosofia, il suicidio. Decidere se valga o no la pena di vivere. Ma di fronte alla difficoltà oggettiva di risolvere il problema del perché del dolore, del perché della sofferenza, tante persone preferiscono non pensarci, tante persone preferiscono eludere il problema. Assistiamo oggi proprio a questo rifiuto del pensiero, della ricerca, della metafisica, a questa filosofia del vivi l'oggi e poi chi se ne frega, chi vivrà vedrà. E allora vedete, se quelli della mia età erano stati educati alla ricerca della salvezza, vi ricordate, il problema grande era salvarci l'anima quando eravamo piccolo, al giorno d'oggi di salvarsi l'anima non interessa più a nessuno. Al posto del tema della salvezza c'è il tema della salute. E allora ecco che c'è il boom delle palestre, il boom degli istituti di bellezza, il boom della chirurgia estetica, il boom delle cliniche per il relax, mentre invece i confessionali sono vuoti, le nostre comunità cristiane sono sempre più depauperate. Ecco, il modello televisivo è sempre quello del giovane bello o della persona, in ogni caso, altante e pimpante. Io sono sempre colpito da una cosa, anche i prodotti per gli anziani, per esempio dei pannoloni per incontinenti, se vedete sono reclamizzati non dalle nostre cadenti vecchiette tremolanti che ne sono le utilizzatrici abituali o vecchietti, ma da cinquantenni meravigliose, no? da top model, di fronte alle quali c'è da girarsi per la loro bellezza, perché non può passare il messaggio che nell'uomo sia scritto il decadere, l'invecchiare, il morire. E anche sul tema della morte ormai noi tendiamo a questa rimozione. Io faccio il medico da 38 anni, direi nel primo decennio, quindicennio della mia carriera era comune sentire dai pazienti o dai parenti del paziente dire: dottore, facciamo di tutto perché il nostro nonno muoia in casa, circondato dall'affetto dei familiari. Sarà 20 anni che nessuno me lo chiede più, ma quando io propongo di accompagnare una morte inevitabile in casa, si alzano le voci di discordanza che mi dicono: ma come? Vuoi mica che il nonno muoia in casa davanti ai bambini? E se i bambini vedono che il nonno muore, vedono che il nonno muore, capiscono che la morte fa parte della vita, ma invece si evita questo confronto con la morte. Una volta la morte era presentata come magistra vite e fin da piccoli eravamo educati a prepararci ad essa, a pregare e ad avere il celeste conforto nell'ora della nostra morte. Ora non c'è più questo confronto personale su questi temi, anzi su questi temi si è vaccinati fin dall'infanzia, sorbendo migliaia e migliaia di morti in diretta tramite i mezzi di comunicazione. Ormai i comunicatori ci dicono che un bambino all'età di 8-9 anni ha già visto in TV 8.000-9.000 morti, tra reportage di guerra, stragi, cataclismi, tsunami, film che hanno centinaia di morti, eccetera. Ma è sempre una morte virtuale, è sempre una morte godibile, è sempre una morte finta, eh? Tu cambi canale, nel tuo canale ci sono i cartoni animati, gioca la Juve, va a sapere, insomma ti distrai, pensi ad altre cose. E allora così si arriva alla propria morte o alla propria malattia senza essere minimamente preparati e con un carico tragico di sbigottimento e di angoscia. Ecco che allora, di fronte all'insufficienza delle risposte degli uomini sul problema del dolore, la Sacra Scrittura ci presenta invece un vero e proprio evangelo del dolore, una lieta novella, una lieta notizia del dolore. In realtà, se voi scorrete la Bibbia, vi può sembrare che ci siano varie risposte al problema del male, ma in realtà vedremo è una sola le risposte che la parola, che la risposta che la parola di Dio ci offre, pur sotto molte sfaccettature. E allora analizzerò con voi rapidamente le varie tentativi di soluzione a questo tema che la Bibbia ci offre, anche se l'unica parola definitiva, ricordiamo sempre, per la Bibbia è Gesù Cristo, che è la rivelazione definitiva del Padre e a cui tutta la Bibbia tende e che diventa poi l'esegesi definitiva della parola del Padre. Se apriamo la Bibbia, noi vediamo che la Sacra Scrittura è preoccupata subito a dire che Dio non è l'origine del male, ma allora dà una risposta. Dio non è la causa del male e fin dalla Genesi si avanza un postulato. È l'uomo con il suo peccato che ha procurato il male, che ha procurato il dolore del mondo. Guardate che questo concetto è un concetto al giorno d'oggi estremamente accettato, perché il rapporto tra l'errato agire umano e il dolore, pensate al mito del peccato originale, è ben presente nella sensibilità contemporanea. Le scienze moderne sottolineano come tante malattie sono frutto di un dissennato uso dei beni naturali da parte dell'uomo. Tutti noi sappiamo il rapporto che c'è tra il fumo e i tumori polmonari o le malattie respiratorie. Tutti noi sappiamo il rapporto che c'è tra l'amianto, ahimè, e il mesotelioma pleurico. I giornali ce ne riempiono di notizie in questi giorni. Tutti noi sappiamo il rapporto tra i coloranti e il carcinoma della vescica. Tutti noi sappiamo che se mangiamo e beviamo come dei porcellini, il colesterolo va dalle stelle e i trigliceridi vanno dalle esterne, poi ci piglia uno sciupum, un accidente cardiovascolare. Tutti noi sappiamo che l'uso di certe sostanze in gravidanza, psicofarmaci, droghe, può dare dei bambini malformati. Tutti sappiamo che tante malattie nascono dalla povertà, nascono dalla denutrizione, tante sofferenze nascono dalla violenza. Abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni i frutti delle varie mafie, delle varie criminalità che producono ogni giorno vittime innocenti, dei vari talebanismi, dei vari terrorismi. Ma sappiamo anche che tante catastrofe che una volta definivamo pur naturali, alluvioni, terremoti, eccetera, sono invece spesso frutto di un dissennato uso della natura da parte degli uomini. Il Sahel africano avanza perché si sfrutta senza regole il sottosuolo e quindi le falde acquifere precipitano in profondità, i deserti nel mondo quindi aumentano, aumenta il famoso effetto serra, ci sono tanti inquinamenti che stanno distruggendo il pianeta. Sappiamo che tante alluvioni fanno tante vittime perché ormai per sete di guadagno ormai costruiamo le case non solo più accanto ai fiumi, ma addirittura potessimo le mettiamo nei fiumi, mentre i nostri vecchi, che erano più furbi, le costruivano a un chilometro di distanza e avevano molto meno di queste cose. Ecco, vedete, si potrebbe andare avanti con gli esempi, no? Però la parola di Dio ci dice con molta forza che noi abbiamo una nostra responsabilità, che ogni nostra azione, questo è il senso grande del racconto del peccato originale, ogni nostra azione, anche se apparentemente insignificante, anche se compiuta nella propria intimità, ha delle valenze positive o negative nei riguardi di tutti gli altri uomini e dell'intero cosmo. Quindi che c'è una responsabilità da parte dell'uomo. Questo è anche un messaggio bello, perché valorizza le possibilità umane, valorizza la capacità dell'uomo. L'uomo può creare un mondo diverso. Se questo mondo invece è spesso così violento, così ingiusto, così pieno di malattie, di sofferenza, è perché spesso l'uomo gestisce male le risorse che ha. Tutti attendiamo con ansia l'enciclica che Papa Francesco ha detto entro marzo-aprile uscirà, fatta da lui, sull'ecologia, sulle responsabilità dell'uomo nei riguardi del pianeta. Oppure è devastante la notizia che ha dato ieri Oxfam, questa grande organizzazione inglese che raduna buona parte delle grandi ONG del mondo, che l'1% degli abitanti della Terra possiede più ricchezze del restante 99%. L'1% degli abitanti della Terra possiede più beni, più terreni, più ricchezze degli altri 99%. C'è sicuramente, vedete, qualche cosa che non quadra. Quindi la Genesi ci spiega una parte del dolore, ci spiega tanto male del mondo, ma non ce lo spiega tutto. Perché la sofferenza del giusto, i patimenti dell'innocente, a chi saranno da ascrivere? Spesso non è visibile, in tante afflizioni, nessun collegamento con colpe o peccati umani. Il bambino che muore di leucemia a 4 anni, che colpe ne ha? Quello che nasce malformato, che cosa ne può? E che cosa ne possono i suoi genitori? Il sanitario che si infetta curando altri, pensate a quei poveretti che si sono presi l'ebola o quelli che si sono presi la lebbra, che chi potranno accusare? Anzi, viene spontaneo chiedersi se portare nel proprio corpo le colpe altrui non sia una grande ingiustizia da parte di Dio. Ecco, anche Gesù si è ribellato a questa concezione. Quando alcuni Galilei si presentarono a lui con la Gazzetta di Gerusalemme, che portava due fatti di cronaca, portava il fatto di cronaca di un gruppo di Galilei che erano stati massacrati da Pilato, e poi invece portava un altro fatto di cronaca, la torre di Siloe era crollata e aveva fatto 16 morti. E Gesù risponde: credete forse che quei Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri per aver subito tale sorte? No, vi dico, o quei 18, non era 16, erano 18, sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise. Credete forse che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico. E ai discepoli che lo interrogano di fronte a colui che è nato cieco, se sia colpa sua o colpa dei suoi genitori, Gesù risponde alla loro domanda: Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Gesù risponde: né lui ha peccato né i suoi genitori, anzi, se foste ciechi non avreste alcun peccato. E voi sapete che quella tradizionale teologia, che è la teologia cosiddetta dell'espiazione, secondo cui perché l'uomo ha peccato Dio si è arrabbiato, gli ha mandato dietro ogni sorta di punizioni, di castighi tremendi, l'uomo non è riuscito mai a riconciliarsi a questo Dio che era assolutamente irato perché i suoi progenitori avevano mangiato il frutto dell'albero, e alla fine si placa solo nell'immolazione cruenta del suo figlio, massacrando suo figlio su una croce. Voi sapete che questa è una teologia che, grazie a Dio, fa acqua da tutte le parti, anzi è una teologia profondamente blasfema e che offende profondamente Dio, perché il Dio che ne emerge non è certo il Dio Padre, il Dio Papi, il Dio Amore, il Dio che prova più gioia per un peccatore che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione, il Dio rivelatoci da Gesù Cristo. E allora ecco, ci sono altre risposte nella Bibbia. Per esempio, la cosiddetta teoria della retribuzione. La concezione del male come frutto delle scelte dell'uomo si rafforza anche nell'esperienza quotidiana. Tutti noi vediamo che i pigri impoveriscono, che il lavoro porta ricchezza, e allora si riflette e si dice: ecco, se io sto dalla parte di Dio, che è il Dio della vita, che è il Dio della gioia, che è il Dio della pienezza, io avrò vita, gioia, pienezza, benessere. Se mi allontano da questo Dio, che è gioia, che è vita, che è pienezza, vado verso la povertà, vado verso la miseria, vado verso il dolore, vado verso la sofferenza. Questo è un discorso che in una certa parte è valido, ma anche qui non è assolutamente un discorso assoluto. noi ci scontriamo contro il dramma quotidiano della scoperta che ci sono tanti empi che prosperano e stanno benissimo e tanti buoni, giusti e pii che invece vivono delle vite assolutamente in miseria. E allora di fronte a questa drammatica contestazione, che vedremo in Giobbe sarà molto forte, la teologia della retribuzione viene modulata in maniera differente. Qualcuno parla sì di una retribuzione immediata, personale, già ora, delle tue azioni, ma qualche altro pensa che questa retribuzione sarà differita alle soglie della morte, cioè la cosiddetta retribuzione terrena finale. Ecco, a te le cose vanno male, ma poiché sei buono e sei giusto, vedrai prima delle morte le cose ti andranno bene. Oppure quell'altro invece che è un malvagio, che è un cattivo, che è un empio, che è un violento, che è un omicida, è ricco, sfondato, sta bene, eccetera, ma vedrai che prima della fine la pagherai. Neanche questo vale tanto, eh? E anche, vi ricordate la famosa poesia A livella di Totò, che dice: è vero che adesso di fronte alla morte siamo tutti uguali, ma io sono stato nel turbino tra le schifezze tutta la vita e tu invece sei stato ricco, sfondato, e te la sei goduta almeno tutta la vita, quindi un po' di differenza e nella vita almeno c'è stata. E allora si fa strada la possibilità che questa retribuzione possa essere escatologica, cioè al di là della morte, al di là della morte, che in qualche misura Dio premi i buoni che magari hanno tanto sofferto da questa parte e in qualche misura castighi i cattivi che magari invece se la sono goduta su questa terra. Ma la Bibbia ha un altro approccio, vado proprio per sommi capi, al tema del dolore, ed è l'approccio del dolore su cui non ci si interroga per chiedere da dove viene, qual è la causa, perché c'è, ma ci si chiede a che cosa serve. E qualche volta si viene ad arrivare a dire che il dolore può essere un mezzo con cui Dio ti purifica, un mezzo con cui Dio si rivela a te. È il dolore come metodo pedagogico con cui Dio, maestro e padre, educa l'uomo, lo distoglie dal male, lo avvia al bene, lo mette alla prova per fortificarne la fede. È l'esperienza del deserto in Israele. Il deserto che sta sempre mitizzato per Israele, voi lo sapete, è il periodo in cui, lontano dalla potenza, dalle sicurezze anche della civiltà urbana, del lavoro seppur da dipendenti sotto il faraone d'Egitto, nella assoluta mancanza di beni, nella vita più provvisoria che mai, perché si vive di quel che si trova nel deserto, ci si rivolge più facilmente a Dio. Ecco, è il grande tema del Salmo 49, che voi sapete ha un ritornello che dice: l'uomo nella prosperità non comprende, è come le bestie che periscono. Allora, certi momenti non essere prosperi, in certi momenti non avere dei beni, è un modo per avvicinarci di più a Dio, per scoprirlo, o magari il tempo della sofferenza può diventare un'occasione in cui diventiamo più capaci di amare, di accogliere, di capire, di aiutare poi gli altri quando avremo superato questa sofferenza. Vedremo che questa teologia è la teologia di uno degli amici di Giobbe, un certo Eliu. Altre volte la Bibbia non sta a riflettere sul perché del dolore, ma ci dice una cosa: quando sei nella sofferenza prega, quando sei nella sofferenza invoca il tuo Dio, questo Dio che fin dalla sua apparizione nella storia di Israele è il Dio che viene a salvare i poveri, a salvare gli oppressi, che ode la miseria del suo popolo e scende a liberarlo. C'è proprio in tutta la Bibbia una cosiddetta teologia del grido, è una teologia molto importante, la teologia del grido del povero. Il grido del povero viene sempre ascoltato dal Signore. Se voi guardate tutto il Salterio, 150 salmi, altro non sono che un insieme di preghiere, di malati, di oppressi, di moribondi e di sofferenti, che sanno che Dio li ascolta, che sanno che Dio ha un orecchio particolare per i poveri. E anche Gesù ci dice: chiedete vi sarà dato, cercate troverete, bussate vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. ma d'altra parte Gesù ci dice anche: non spendete vane parole come i pagani, i quali credono di essere ascoltati a forza di parole. Non siate come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancora prima che gliele chiediate. E allora, come conciliare l'invito a pregare incessantemente con quello a non sprecare parole, perché il nostro Papi Celeste sa già tutto? E poi, perché pregare incessantemente? Dio ha bisogno di essere stancato dalle nostre preghiere per esaudirci? E poi, con che criterio Dio esaudisce le nostre preghiere? Conta la loro quantità? Conta magari la raccomandazione di questo o di quel santo? Siamo in questa logica qui anche delle raccomandazioni, eh? Come quel mio paziente che dice che prega sempre la consolata perché è molto più potente che l'ausiliatrice. E io cercavo di fargli capire che sono la stessa, ma non riuscì. Una signora dice: no, io prego la consolata perché è molto più potente che l'ausiliatrice. Allora, notate bene, la nostra preghiera non cambia il parere di Dio. Lo dice molto bene il profeta Malachia. Il Signore dice: io sono il Signore e non cambio, e meno male, perché se Dio cambiasse idea per le nostre preghiere, o avrebbe pensato qualche cosa di malvagio per noi prima della nostra supplica e poi cambia idea perché noi glielo chiediamo, ma questa è una bestemmia. Dio, che ci ama alla follia, non può pensare qualche cosa di malvagio. Oppure, peggio ancora, ha pensato per noi qualcosa di bene, ma noi abbiamo pregato che faccia il contrario e ci tiriamo dietro una qualche disgrazia. Non è lì il senso della preghiera. E allora si cerca di rispondere già nel Nuovo Testamento perché Dio non ascolta le nostre preghiere. E allora Paolo dice: ma perché noi non sappiamo che cosa sia conveniente per noi? Non chiediamo a Dio i beni per noi convenienti. Giacomo dice: non avete perché chiedete male, perché chiedete male. O forse pensate che la scrittura dichiari in vano, Giacomo 4, fino alla gelosia ci ama lo Spirito che egli ha fatto abitare in noi? Ci dà anzi una grazia più grande. Se egli, dirà Paolo, non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato a tutti per noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Allora, ecco, la scrittura ci risponde così: il credente può chiedere a Dio il miracolo di sospendere per un attimo l'ordine creaturale, ma Dio risponde sempre alle nostre preghiere, e risponde, lo vedremo, nella persona del figlio. Sarà il grande tema alla fine, più profondo, del libro di Giobbe. Questo figlio che viene a prendere su di sé le sofferenze del mondo, le angosce del mondo, le paure del mondo, la morte del mondo, per schiantarli definitivamente nella sua risurrezione. Questo è il grande senso ultimo poi di tutta la scrittura. E allora ecco che noi dobbiamo sapere, come ci dirà Giobbe, che noi in ogni momento siamo avvolti dall'amore di Dio, siamo avvolti dalla tenerezza di Dio. Questo Dio che ci ama alla follia, al punto di sacrificare il suo figlio per me, per prendere sul figlio il mio tumore, il mio cancro, la mia patologia, le mie angosce, la mia depressione, la mia sofferenza, la malattia, la morte. Siamo avvolti in questo mistero. Ed è per questo che quando Matteo dice: chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? O se gli chiede un pesce darà una serpe? Se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che glieli domandano. Ma Luca, forse più attento al tema del dolore, perché Luca era medico e biblista, voi lo sapete, era il medico personale di San Paolo. Paolo lo chiama il mio caro medico, ed era anche biblista, perché fa il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli, quindi addirittura scrive due libri. Ecco, Luca, che è un medico, cambia il finale in una maniera meravigliosa. Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro che nei cieli darà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono. Ecco, la vera risposta che Dio dà alle nostre preghiere è lo Spirito Santo, cioè farci capire che siamo immersi nel suo amore, nel suo piano di salvezza. Lo Spirito Santo è lo spirito d'amore, è l'amore di Dio per noi. allora pregare e chiedere la trasformazione del mio cuore, perché io sappia sempre di essere avvolto da questa tenerezza, da questo amore di Dio. Nella preghiera non chiedo a Dio di cambiare i suoi piani, chiedo a Dio di cambiarmi secondo i suoi piani. E allora ecco che è proprio lo Spirito, ci dirà Paolo, che intercede per noi nelle profondità del nostro cuore con gemiti inesprimibili. Ma c'è una risposta, che probabilmente è la risposta più piena, che ci porta poi proprio al libro di Giobbe, al tema del dolore. Ed è il modello di comprensione elaborato dai padri greci, i quali riflettono su tutti i testi dell'Antico e del Nuovo Testamento e ci propongono una riflessione che è molto semplice, che è questa: Dio crea l'uomo per amore, ma essendo, secondo il pensiero greco, infinito, illimitato, eterno, per avere qualcuno che fosse partner con lui nell'amore, che potesse dialogare con lui nell'amore e che quindi fosse altro da lui, crea il limitato, il finito, il mortale. Guardate che questo è un concetto molto, sembra molto alto, ma è un concetto molto molto semplice poi alla fine da capire, perché il dolore, la malattia, la morte non sono la punizione di un Dio che si è arrabbiato perché gli hanno rubato una mela, ma fanno parte del fatto che noi non siamo Dio, fanno parte del fatto che noi siamo creature. Quando un mio paziente, io a volte, ormai sono abituato anche a queste risposte rapide, mi dice: ah, ma che cosa ho fatto perché Dio mi abbia mandato questo castigo? Dico: guardi, lei non ha fatto proprio niente, questa malattia non è stata mandata da Dio, questa malattia le è venuta perché lei non è Dio, perché lei è creatura, è limitata, è finita, è mortale, fa parte del nostro essere creature, che non siamo perfetti, anzi, vedremo, Dio soffre nel vedere la sua creatura imperfetta, sofferente, e allora nel momento in cui stesso in cui crea la sua creatura progetta l'incarnazione del Figlio, abbiamo contemplato nel Natale, per cui Dio l'infinito si fa finito, prende su di sé le malattie, le sofferenze, l'angoscia, la morte dell'uomo per trasfigurarla nell'infinito di Dio. Quindi l'incarnazione del Figlio non è perché l'uomo ha peccato, come qualche volta erroneamente si dice, quasi che se l'uomo non avesse peccato la seconda persona della Settimissima Trinità non esisteva, no? Ma l'incarnazione del Figlio è il compimento della creazione. La mattina di Natale, chi di voi è andato a messa si è sentito leggere il prologo che diceva: in principio era il Verbo, cioè Gesù Cristo, e tutto è stato fatto per mezzo di lui e in vista di lui, e senza di lui niente è stato fatto di ciò che esiste. Quindi il Verbo viene a compiere il progetto creazionale. Guardate, questo fatto che la morte, che la sofferenza fossero già presenti nella storia prima ancora del peccato dell'uomo, ce lo dicono anche le scienze, A volte io parlo della Jurassic Theology, teologia dei dinosauri, un po' scherzosamente, ma voi sapete che se il Big Bang è avvenuto 415 miliardi di anni fa, 400 milioni di anni fa compaiono i primi vertebrati, l'Homo sapiens compare 2 milioni di anni fa, ma i famosi dinosauri erano già estinti quando compaiono i primi uomini, quindi vedete, erano già morti, la morte faceva già parte del creato ben prima che l'uomo potesse compiere il primo peccato. Guardate che questo lo dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica. Se voi andate a leggere al numero 302 si legge: la creazione ha la sua propria bontà, ma non è uscita dalle mani del creatore interamente compiuta, è stata creata, dice il testo latino, in statu vie, cioè in stato di via verso una perfezione ultima alla quale Dio l'ha destinata, ma che deve ancora essere raggiunta. Così, per esempio, al numero 310 si legge: perché Dio non ha creato un mondo a tal punto perfetto da non potervi essere alcun male? Ma Dio ha creato il mondo in divenire, e questo comporta nel disegno di Dio, con la scomparsa di certi esseri, la comparsa di altri, con il perfetto, anche il meno perfetto, con le costruzioni della natura, anche le distruzioni. Quindi, insieme con il bene fisico, esiste anche il male fisico, finché la creazione non avrà raggiunto la sua perfezione. Ma questa perfezione sia solo in Gesù Cristo. È Gesù Cristo che prende su di sé la mia sofferenza, la mia malattia, il mio dolore. E Paolo dirà in Romani 8 è quello di tutto il creato. La creazione tutta spasima ed anela alla redenzione dei figli di Dio. Quindi anche le pietre, anche gli animali, anche le piante. Ci sarà una redenzione davvero per tutto il cosmo. E allora ecco che il credente sa che la risposta definitiva, no, al tema del dolore è l'incarnazione del figlio. E sa che la Genesi, che ci racconta che di un mondo perfetto in cui non c'erano mali, non c'era morte e in cui Dio passeggiava nella brezza della sera con Adamo, non è in realtà il primo libro della Bibbia, è l'ultimo. La Genesi è un'apocalisse. La Genesi non ci dice come eravamo, ci dice come saremo in Cristo, per Cristo e con Cristo. Il nostro paradiso, la nostra relazione con Dio, sia soltanto in Gesù Cristo. Lo dicevano già i padri della Chiesa quando dicevano «Creavit Deus Adam et posuit eum in paradiso id est in Cristo». Cioè Dio creò Adam e lo pose nel paradiso, cioè lo pose in Cristo. È Cristo quindi la pienezza del progetto creazionale. E allora, fatta questa rapida disamina, cominciamo ad introdurci davvero nel libro di Giobbe, perché ormai abbiamo alcune chiavi di lettura sia del pensiero contemporaneo, sia del pensiero filosofico, sia della rivelazione biblica che ci permetteranno di leggerlo. Couturier scriveva: non credo in Dio, perché se Dio esistesse sarebbe il male in persona. Preferisco negarlo piuttosto che addossargli la responsabilità del male. George Buchner, che è un drammaturgo tedesco, dice: perché soffro? Questa è la roccia dell'ateismo. Orbene, Dio accoglie questa sfida e nella Bibbia presenta un intero libro a trattare il problema del male, che è il libro di Giobbe. In esso ci è presentato il prototipo di ogni sofferente. Giobbe, nostro contemporaneo, contemporaneo di tutti gli uomini, di tutti i tempi e di tutta la terra, per l'universalità della situazione, per il suo grido contro Dio, per la sua ribellione, per la sua ansia di guarigione, pieno di contraddizioni, in preda ad una vera e propria schizofrenia spirituale, tra disperazione e speranza, tra maledizione e invocazione, tra lotta e rassegnazione. Giobbe siamo noi, Giobbe sono io, Giobbe siamo tutti. Tutti noi siamo passati o passeremo nelle sue vesti, provati nella nostra carne o in quella dei nostri cari, della nostra moglie, dei figli, dei genitori e degli amici. Ecco perché su Giobbe ha meditato l'ebraismo, ha meditato il cristianesimo, ha meditato l'Islam, hanno riflettuto teologi, filosofi, letterati, drammaturghi, artisti. Hanno parlato di Giobbe Hobbes, Spinoza, Pascal, Kierkegaard, Jung, Simone Weil, Shakespeare nel Re Lear, Milton nel Paradiso Perduto, Goethe nel Faust, Melville in Moby Dick, Dostoevsky nei Fratelli Karamazov, non parliamo degli scrittori del detto del ghetto ebraico, non parliamo di tanti pittori, qui abbiamo insigni artisti, ma Gaddi, Bellini, Carpaccio, Dürer, Rubens, Giordano hanno tutti effigiato Giobbe. Considerando ora questo o quell'altro aspetto, per esempio Camus e Bloch parlano dell'ateismo di Giobbe, invece Barthes e von Balthasar della fede di Giobbe, Quinzio dell'umiliazione di Giobbe, Turoldo della sua resurrezione, Woody Allen del suo sarcasmo. Karol Wojtyla aveva fatto un dramma in cui vedeva Giobbe prefigurazione di Cristo. Sapete che era anche drammaturgo Giovanni Paolo II. In ogni caso tutti sono stati interpellati, scossi, toccati da Giobbe, che giustamente è stata considerata una delle più grandi opere letterarie di tutti i tempi. Ma Giobbe non è importante tanto per il problema che pone, ma per le risposte che dà. Ecco perché Kierkegaard diceva: ah, se io non avessi Giobbe. Io non lo leggo con gli occhi come si legge un altro libro, me lo metto, per così dire, sul cuore. Ogni sua parola è cibo, vestimento e balsamo per la mia povera anima. Ora, svegliandomi dal mio letargo, la sua parola mi desta ad una novella inquietudine, ora placa la furia sterile che è in me, ora mette fine a quel che di atroce viene in muti spasmi della mia passione. Era il libro che Kierkegaard diceva tutti noi dovremmo sempre tenere sul comodino, e leggerne una pagina alla sera prima di addormentarci. Qual è il titolo del libro? Il libro porta il nome del protagonista dell'opera, questo Giobbe, in ebraico Job, in greco Job, in italiano Giobbe, ecco. Nel canone ebraico il libro di Giobbe si trova fra i Ketubim, gli scritti, ed occupa il secondo o terzo posto tra il Salterio ed i Proverbi. Nella versione greca, invece, il libro di Giobbe è posto tra gli agiografi, cioè tra quei libri sapienziali attribuiti a Salomone e chiamati scritti in versi. Nella Bibbia siriaca è tra il Pentateuco e Mosè, nella Vulgata tra i libri didattici. Ma perché vi ho detto questo? Perché la diversa collocazione del libro vi dice come anche ci siano state diverse valutazioni su questo libro, a seconda delle epoche, a seconda del momento storico in cui uno si confronta con questo protagonista. Il libro fa parte, insieme agli altri testi sapienziali, di una corrente molto diffusa in Oriente, la cosiddetta corrente sapienza. Che cos'è la sapienza per gli antichi? La sapienza per gli antichi è l'arte del discernimento, è l'arte che fa risaltare ciò che favorisce la vita e fa invece individuare ciò che è contrario alla vita e che porta alla morte. Per il credente diventa la ricerca della volontà di Dio, del piano di Dio, del progetto di Dio, il timor di Dio, cioè l'atteggiamento della creatura nei confronti del creatore. Questa ricerca, in fondo, del senso della vita non è specifica dei cristiani o degli ebrei. Tant'è vero che Giobbe è un pagano, è un cussita, è un non ebreo. Questo è già molto importante, perché il libro di Giobbe ha una sensibilità universale, che già prima di Giobbe si era espressa in numerosi scritti che formano poi quell'humus letterario culturale in cui nasce il libro di Giobbe. Per esempio, nell'antichità gli Edomiti passavano come un popolo sapiente. Allora, chi sono gli Edomiti? Io, per ricordare questa cosa qui, ricordo sempre la parola Amen. Allora, e penso sempre che a destra di Israele ci sono, partendo da nord, gli Ammoniti, i Moabiti e gli Edomiti. Quindi gli Edomiti sono coloro che confinano con la parte orientale sud, sono al sud est di Israele. Quindi Ammoniti, Moabiti ed Edomiti erano un popolo che si riteneva sapiente. Tant'è vero, guardate caso, il racconto di Giobbe è posto nel territorio di Edom. Ma anche gli egiziani avevano delle opere sapienziali in cui avevano riflettuto sul senso del dolore. Per esempio, è stato trovato un poema egiziano che si intitola Dialogo di un suicida con se stesso, che è del 2200 avanti Cristo. Pensate, in questo scritto un uomo caduto in disgrazia ed abbandonato da tutti vuole suicidarsi, ma la sua anima si ribella contro di lui, difende la vita in base al coraggio virile del vivere. Hanno trovato un altro scritto egiziano, le proteste di un fellah. Il fellah è un contadino che abita in un'oasi. Proteste di un fellah loquace. Questo è del 2000 avanti Cristo e guardate, è fatto molto in maniera molto simile al libro di Giobbe. Anche lì c'è un prologo Poi ci sono 9 appelli in prosa, vedremo poi che anche questo schema 3x3, 9 ritorna in Giobbe, ed è la favola di un contadino che è vessato dall'Equitalia di allora, dagli iniqui balzelli che il faraone gli imponeva, che il prefetto gli imponeva. Lui fa ricorso al prefetto, al faraone, non viene ascoltato, anzi viene condannato a 2 fustigazioni. Allora si rivolge al dio Anubis. Il dio Anubis invece gli fa giustizia e il prefetto e il faraone sono obbligati a reintegrare questo poveretto. Ancora, sempre in Egitto, c'è un altro poema, L'uomo e il suo dio, sempre del 2000 avanti Cristo, in cui si dice che un uomo è in miseria perché è in disaccordo, è in contrasto col suo dio protettore, col suo dio personale, che è insieme pastore e nemico. Allora quest'uomo confessa i propri peccati, il Dio lo assolve e lo reintegra nei beni, nella salute, nelle cose che questo non aveva più. C'è ancora un... ecco, questo, scusate, non è egiziano, ma è babilonese. Siamo passati in Babilonia, così come abbiamo un Giobbe babilonese, il cosiddetto poema del giusto sofferente, 1500 a.C., dove un aristocratico, un certo Shabu Mesre Yakkan, è colpito dalla disgrazia e dalla malattia. Alcuni amici gli inviano in sogno 3 figure misteriose, anche qui vedremo che gli amici di Giobbe sono innanzitutto 3, nel sogno sono 2 uomini e una donna, che con interventi magici lo riconciliano con il dio Marduk ed egli viene salvato. Intorno all'anno 1000 abbiamo in Babilonia la Teodicea babilonese, o dialogo sulla miseria umana, composto da 27 strofe. Ogni strofa comincia con una lettera. Se noi leggiamo l'acronimo, cioè prendiamo la prima lettera di ogni strofa, viene fuori questa frase: io, Sajjil Kiramubib, l'incantatore, adoro il Dio e il Re. E Sajjil significa dichiara che il giusto è puro. Quindi ci sarà il tema del rapporto tra le sofferenze e la purezza di vita. Questo è un dialogo tra un infelice e un amico sulla giustizia divina. L'amico, come i consolatori biblici di Giobbe vedremo, fa appello all'osservazione della natura ed esorta l'infelice a riconciliarsi con il suo Dio. C'è un altro testo babilonese, il dialogo pessimistico, 900 avanti Cristo, siamo il tempo ormai di Davide, Palestina. È una specie di simpatico duetto tra un padrone e un servo, è quasi un duetto goldoniano, potremmo dire, molto umoristico, ma il tema è un tema molto pesante, cioè i due si interrogano se sia meglio la morte o la vita, e concludono che non si sa, che la vita è un mistero irraggiungibile per l'uomo. Così a Qumran, voi sapete quella famosa comunità nel Mar Morto, presso il Mar Morto, dove sono stati trovati tutti questi rotoli di racconti, di preghiere, di scritti spirituali, è stata trovata anche una preghiera, cosiddetta preghiera di Namodine, di origine aramaica, del 500 a.C., in cui si presume che Nabonide, l'ultimo sovrano di Babilonia, incoronato nel 555, che poi sarà sconfitto da Ciro nel 559, viene colpito innocente da un morbo maligno. A Teman, guardate caso, uno dei 3 amici di Giobbe sarà proprio Elifaz di Teman. Invoca i suoi dei, ma i suoi dei non gli rispondono. Allora incontra un ebreo che gli dice: no, invoca il Dio degli ebrei, invoca El Elyon, il Dio altissimo, e il Dio degli ebrei lo guarisce e il sovrano di Babilonia gli costruisce un tempio. Secondo alcuni autori, l'autore di Giobbe sarebbe emigrato tra gli arabi nell'oasi araba di Teman, o dopo il crollo del regno del nord, Samaria nel 722, o dopo il crollo del regno del sud nel 587 a.C., fatto schiavo, sarebbe poi stato restaurato nella sua dignità primigenia da altri amici corregionari ebrei accorsi in suo aiuto. Ma questo andare dell'autore del libro di Giobbe nel mondo arabo spiegherebbe anche il grande influsso che Giobbe ha avuto ed ha su tante leggende musulmane. Abbiamo anche un Giobbe greco, se volete, il mito di Prometeo, vi ricordate, il quale è incatenato alla roccia per aver offerto fuoco agli uomini e rifiuta di chiedere perdono a Zeus nonostante le sollecitazioni degli amici, in specie Oceano, le ninfe. Anche qui proclama la sua innocenza, urla contro Zeus e alla fine viene inghiottito dalla terra. C'è anche un Giobbe indiano. Secondo la leggenda di Aliscandra, gli dei sono radunati per sapere se fra gli uomini esista un principe perfetto. Compare un certo Vashista che dice che c'è un principe perfetto, che è Acciandadira, ma Shiva Rutren, il distruttore, potremmo dire quasi noi il diavolo, si offre di dimostrare il contrario e sottopone questo principe Acciandadira a tutta una serie di prove. Lo priva della ricchezza, lo priva del regno, della moglie e dell'unico figlio. Ma questo principe persiste nella virtù, nell'obbedienza agli dèi, nel rispetto della divinità. E allora gli dèi lo ricompensano, ridandogli tutto quello che aveva perso e in più anche i meriti divini di Shiva Rutren, cioè di questo Satana, il distruttore, che viene depredato. Vedete queste storie su un sofferente che viene messo alla prova, sui suoi rapporti con il suo Dio, che ora interviene a liberarlo, ora no, sulle cause per cui questo poveretto è diventato così, se ha peccato, se non ha peccato, se è innocente o no. C'è tutta una letteratura internazionale. Quindi Giobbe è espressione di quest'ampia riflessione di ogni uomo che trae le sue radici culturali e anche letterarie, vedete, da fonti ben più lontane. Adesso faremo una parte un po' ostica, se volete, ma mi è molto importante perché voi poi possiate capire la lettura del libro di Giobbe. Cioè vi voglio spiegare come è nata la struttura attuale del libro di Giobbe, come è arrivato a noi. Oggi so che è una lezione un po' tosta perché non siamo entrati nella vivezza, nella freschezza della parola, ma il libro di Giobbe è un libro complesso. Se non si danno prima queste chiavi di lettura si rischia poi davvero di non capire le cose che vengono dette. Allora, balza agli occhi la diversità tra le varie parti del libro, cioè il libro appare composto in strati successivi. Cioè non c'è un tale che si è messo lì e l'ha scritto di getto. Tant'è vero che per esempio ci sono delle parti in prosa e delle parti in poesia. Per esempio il capitolo 1 e il capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 10, il cosiddetto prologo, sono in prosa. Così come il finale, il capitolo 42, dal versetto 10 al versetto 17. Questa parte in prosa è sicuramente il nucleo più antico. In origine c'era un'antica storia popolare, folcloristica, risalente probabilmente al secondo millennio avanti Cristo, che parlava di uno sceicco arabo, un certo Giov, del paese di Us, forse a Edom, vi ho detto a sud-est del Mar Morto, che era considerato uno dei sapienti dell'antichità in varie culture. Tant'è vero che nel libro di Ezechiele noi troviamo citato in Ezechiele 14 questo Giobbe come uno dei tre grandi sapienti dell'antichità, insieme a Noè e a Daniele, non Daniele il profeta, ma Daniele l'eroe ugaritico. Orbene, questo sceicco sapiente, non ebreo, viene messo alla prova dal suo Dio, ma gli resta fedele e viene premiato. Perché diciamo che il racconto è molto antico? Perché per esempio si parla di due tribù, i Salei e i Caldei, come di tribù nomadi, e noi sappiamo che nel 2000 avanti Cristo erano tribù nomadi, soltanto intorno all'anno 1000 sono già invece pesantemente sedentari. Perché vedremo, si usa lo schema del 3, lo schema del 7, 7 parti, 3 parti, che era uno schema molto antico, che risaliva davvero a quest'epoca letteraria. Per la situazione sociale della donna, che corrisponde ai racconti del secondo millennio, e soprattutto per la struttura teologica del cosiddetto Sod, o consiglio divino, tipicamente ugaritico, cioè nella teologia dei pagani di Ugarit si diceva che Dio era sempre circondato, era come un sovrano che aveva attorno a sé tutti i suoi ministri, i figli di Dio, i Bene Elohim, che poi nell'ebraismo diventano gli angeli, ma è che nel libro di Giobbe troveremo questo Dio all'inizio con tutta la corte celeste attorno, che sono lì che passano il tempo a chiacchierare. Ecco, era più o meno il Sod ugaritico. Anche la descrizione di tipo patriarcale del clan di Giobbe, dal fatto che lui non è soltanto il capo del clan, ma è anche il sacerdote, il pater familias, potremmo dire. Il fatto che soltanto nella parte in prosa compaia il tetragramma sacro, il nome di Dio come IHWH, nelle altre volte non ci sarà più, sarà Elohim, sarà Adonai, ma non si dirà più il nome santo di Dio. Questo ci fa capire che siamo di fronte a una parte molto antica. Poi abbiamo una seconda parte, che invece è in poesia, che essenzialmente al capitolo 2, i versetti 11-13, e poi i capitoli 3-27, 29-31, 38-40 e primi 9 versetti del 42. Che cosa succede? Al tempo dell'esilio, tutti dovete sapere cos'è l'esilio, 587 Nabucodonosor arriva, distrugge Gerusalemme. Una parte, l'intelligenza degli ebrei, vengono deportati in Babilonia. Gerusalemme non esiste più, è bruciata. Il regno di Israele non c'è più. Il regno di Israele del nord se n'era andato nel 702 per le truppe di Sennacherib e di Tiglath-Pileser III. Adesso Nabucodonosor invece distrugge Gerusalemme nel 587. Questi esiliati in Babilonia si chiedono: ma come mai, se il nostro Dio ci ama così tanto, se il nostro Dio è padre di Israele, se il nostro Dio è pastore di Israele, ma come mai siamo finiti schiavi dei babilonesi, lontani migliaia e migliaia e migliaia di chilometri dalla nostra terra? Come mai non abbiamo più il tempio dove c'era la presenza del nostro Dio? Come mai non abbiamo più i nostri sacerdoti? Come mai siamo diventati davvero lo zimbello degli uomini? E allora un poeta, forse già della seconda generazione degli esiliati, riprende questa antica storia che circolava di questo Giobbe, di questo scericco arabo, e la trasforma in una tragedia, sullo stile delle tragedie greche, per offrire una meditazione a quelli che con lui vivono l'esilio sul senso della sofferenza, sul senso del dolore. E allora, per fare questo, che cosa fa? Inserisce 3 cicli di discorsi di 3 discorsi di Giobbe con 3 risposte dei suoi 3 amici. È lo schema 3x3 che abbiamo visto presente, per esempio, in altra letteratura sul tema, ma sapienziale, la famosa protesta dell'Oasita, del contadino Oasita egiziano, del fallallo quace. E alla fine c'è un monumentale intervento di Dio dal capitolo 38 al capitolo 40. Ma attenzione, se questo schema, discorso di Giobbe, discorso di un amico, discorso di Giobbe, discorso del secondo amico, discorso di Giobbe, discorso del terzo amico, per i primi 2 cicli discorsi è conservato, ecco, qui vi prego di aprire bene le orecchie e di fare molta attenzione, perché l'ultimo ciclo di discorsi, quello che invece va dal capitolo 21 al capitolo 27, non conserva più quest'ordine, è mutilato. Se voi prendete le vostre Bibbie, vedete che funziona così. Capitolo 21 parla Giobbe, capitolo 22 parla Elifaz, capitoli 23 e 24 riparla Giobbe, capitolo 25 di soli 6 versetti parla Bildad, poi capitolo 26 parla Giobbe, capitolo 27 parla Giobbe. La cosa non funziona, perché primo, l'intervento di Bildad è troppo breve, solo 6 versetti. Terzo, manca l'intervento di Sofar, manca un amico che risponde, ma soprattutto perché Giobbe in quest'ultima serie di discorsi, e questa è la vera difficoltà di Giobbe, è per questo che bisogna farci un corso sopra, Giobbe dice delle cose totalmente opposte a quelle che aveva detto prima. Se negli altri capitoli dice io sono innocente, io non ho fatto niente, non è vero che Dio premia i buoni e castiga i cattivi, perché spesso l'innocente soffre mentre invece i cattivi prosperano, non accetto questa teologia della retribuzione, qui invece sembra dire sì, si vede che l'ho fatta qualcuna, il Signore davvero premia sempre i buoni e castiga sempre i cattivi, il che non quadra. E allora che cosa possiamo pensare? Possiamo pensare che l'ultimo redattore, cioè colui che ha messo insieme l'ultima stesura del libro di Giobbe, si è talmente scandalizzato dal fatto che Giobbe urli la sua innocenza contro Dio e accusi Dio di essere un Dio cattivo, un Dio spietato, un Dio giaguaro, un Dio arciere, gliene dici tutti i colori, perché non interviene a difenderlo. Perché non fa giustizia agli oppressi, che poi il grido disperato che viene dall'uomo quando l'uomo si sente nella malattia, nella sofferenza, nella morte, no? Trovando blasfemo questo discorso, prendono una parte dei discorsi dei suoi amici, che invece dicevano ma no, Dio è giusto, Dio è buono, Dio provvede, Dio pensa sempre ai buoni, se tu hai peccato è per quello che ti ha punito, ma se ti penti vedrai, ritornerai nelle ricchezze di prima, e lo mettono nella bocca di Giobbe. E allora c'è un grande pasticcio, e quando uno arriva a leggere dal 21 al 27 non capisce più niente. E allora io, con tanti biblisti attuali, facciamo una proposta che vi pregherei di appuntarvi, perché altrimenti poi non capiamo, ma comunque la rivedremo quando faremo questi capitoli. Il capitolo 21 è di Giobbe e non ci piove, il capitolo 22 è di Elifaz e non ci piove, il capitolo 23, attenzione, fino al capitolo 24 versetto 17 è di Giobbe, ma il capitolo 25 più il capitolo 26 versetti 5-14 è di Bildad, non è di Giobbe. Giobbe risponde al capitolo 26 primi 4 versetti e capitolo 27 primi 12 versetti, ma il capitolo 24 versetti 18-25 e il capitolo 27 versetti 13-23 sono di Sofar e non sono di Giobbe, perché se facciamo così tutto quadra. Ci sono tre gruppi di tre discorsi, tutte le volte parla Giobbe e parla Elifaz, parla Giobbe e parla Bildad, parla Giobbe e parla Sofar. E allora funziona tutto. Chiaramente chi ha stravolto la parte finale è rimasto scandalizzato dalla durezza del j'accuse di Giobbe nei confronti di Dio, e allora che cosa fa? In qualche misura mette sulla bocca di Giobbe la teologia degli amici, creandoci una grande confusione e non facendoci più capire la bellezza di questo libro. Poi, capitoli dal 32 al 37, il libro di Giobbe è messo in circolazione, diciamo c'è una prima edizione del libro di Giobbe, ma un sapiente dei circoli sapienziali che sono in Babilonia stima insufficiente la risposta che la sapienza tradizionale espressa dai tre amici di Giobbe, cioè Elifaz, Bildad e Sofar, ha dato, e allora introduce un quarto amico, compare solo dopo il capitolo 32, che è un certo Eliu, che dà le risposte della nuova teologia. Cioè ormai c'è una nuova teologia che critica la teologia sapienziale precedente, e vedremo, invece di leggere il dolore nell'ottica della teologia della retribuzione, cioè tu soffri perché ne hai combinata qualcuna di grosso, detto in quattro parole, dirà no. Il dolore può essere motivo di purificazione, il dolore può essere motivo di salvezza, e presenta questa nuova teologia che è la teologia del dolore come pedagogia divina per la salvezza. Capitolo 28. Un pio copista, scandalizzato dai discorsi blasfemi di Giobbe, introduce qua un bellissimo elogio della sapienza, che serve quasi di introduzione all'intervento finale di Dio. Capitoli 40 e 41 ci sono due capitoli strani in cui si descrive Behemoth e Leviathan, cioè il coccodrillo e il rinoceronte, cioè non capiamo molto bene, probabilmente sono dei simboli del caos, sono i simboli della malvagità, sono i simboli del male, sono i simboli delle due superpotenze anche dell'antichità, l'Egitto, il coccodrillo, il rinoceronte, Babilonia, e quindi si vuol dire in qualche misura che Dio mette a posto anche le forze del caos, le forze del male. Il libro di Giobbe ci giunge però oggi in una certa maniera, ed è parola di Dio per noi oggi nella stesura definitiva. E allora cerchiamo di percorrere un momento lo schema teologico di questo libro, che sicuramente non è facile. Abbiamo un prologo, i primi due capitoli che vi ho detto sono in prosa, in cui ci sono sei scenette distribuite tra il cielo e la terra per presentare la cosiddetta leggenda di Giobbe. Cioè Giobbe in sette giorni passa dalla gioia più completa, è ricco, ha 10 figli, è un venerato potente sceicco, alla infelicità più totale, perde i beni, perde i figli, perde la salute. Perde la salute. E tutto questo viene perché Dio ha permesso a Satana di metterlo alla prova. Allora, per alcuni questo Satana è già un'aggiunta post-esilica, per non attribuire a Dio l'origine del male. Allora Dio permette che sia Satana a tentare Giobbe. E qual è il tema? Giobbe credeva in me perché tutto gli andava bene, perché era ricco, perché era felice, perché stava bene, o sa credere per nulla? Questo sarà un grande tema. Noi crediamo perché Dio ci riempie di felicità, ci fa le grazie, ci fa star bene, o la nostra è una fede per nulla? Cioè crediamo anche quando non abbiamo niente, quando siamo spogliati, quando siamo distrutti dalla malattia e dalla sofferenza. La nostra fede arriva a questo? Allora la sofferenza è prova della fede. Le prove a talora però sembrano assurde. Poi comincia appunto questo dialogo in poesia con 9 proteste di Giobbe e 3 serie di interventi degli amici. Nel primo ciclo abbiamo capitoli 3-11, il lamento di Giobbe, primo intervento, che si trasforma poi in rimprovero a Dio, secondo intervento, capitoli 6-7, e alla fine 9-10 addirittura un attacco contro Dio. Le risposte dei 3 amici. Elifaz, che vedremo è il profeta, che dice che la causa sta nella fragilità creaturale, capitoli 4-5. Bigdad, il giurista, dice che a volte noi pecchiamo senza accorgersene, c'è una fragilità inconscia, capitolo 8. Sofar, il sapiente, dice no, quando noi pecchiamo siamo responsabili, la nostra è sempre una fragilità conscia. Quindi se tu Giobbe sei finito così male, chissà cosa hai fatto, sembravi tanto buono, ma in realtà chissà cosa avevi combinato. E pensate anche alla sofferenza di questo poveretto, gli altri vanno per consolarlo e si sente dire chissà cosa avevi combinato che noi non sapevamo. Pensate bene. Allora c'è un secondo ciclo, capitoli 12-20, in cui Giobbe proclama la propria innocenza e si appella a Dio contro Dio stesso. richiede proprio un'istruttoria, vuole un processo, no? E dice che Dio dovrà fargli giustizia. Gli amici intervengono e ribadiscono: caro Giobbe, no, sei tu che sei un peccatore. E allora uno descrive il destino dei peccatori, Elifas, capo 15. L'altro, Bildad, dal capitolo 18, descrive gli effetti del peccato. Sofar invece dice: no, tutte queste sofferenze che hai sono dovute forse a questo, perché avevi peccato là, quest'altro perché avevi peccato laggiù, quest'altro perché... Terzo ciclo, 21-27, secondo la ricostruzione che vi ho proposto, Giobbe polemizza contro gli amici, ribalta le tesi degli amici e dice: non è vero che i giusti sono sempre premiati, spesso invece l'empio è benedetto e felice, mentre il giusto è colpito ed è sofferente. E se la prende con Dio, dice: Dio, tu sei il grande assente, tu sei silenzioso, tu ignori le suppliche degli innocenti, altro che sei il Dio dei poveri, tu te ne freghi, Dio dei poveri, dei martiri, delle vittime. Sono accuse molto dure. E allora ecco che gli amici a questo punto si scagliano contro Giobbe. Elifaz prova a indovinare i peccati di Giobbe, tira a indovinare, capitolo 22, forse tu hai fatto questo, quest'altro. Sofar ribadisce la sorte infausta degli empi contro l'affermazione invece di Giobbe che spesso gli ingiusti sono felici. E Bildad fa una lode incondizionata, cieca, assoluta a Dio, e qui accusa implicitamente Giobbe al capitolo 25. E allora ecco, capitolo 28, cosciente dallo scacco che la teologia tradizionale della retribuzione ha portato, il redattore finale inserisce quest'inno alla sapienza insondabile di Dio, la cui logica la si può capire solo nella fede, o meglio, va accettata per fede anche se non la capiamo. Ma Giobbe, capitoli 29-31, cita Dio in giudizio in quel famoso giuramento di innocenza. Sono capitoli bellissimi. Giuro che io ero puro, che ero buono, che ero giusto. Non è vero che, anzi, non c'era povero che passasse a casa mia che io non coprivo di beni, non c'era affamato che io non ricolmassi dei miei beni. Ero padre dei poveri, ero padre degli orfani, davo aiuto alle vedove, non ho mai guardato neanche la donna d'altri. Sono sempre... è una cosa bellissima, molto dura. Ed esige una risposta da Dio. Nel capitolo 32-37, il libretto di Eliu, in cui la nuova teologia, ho detto, puntella alla teologia tradizionale, rinuncia a esaminare le cause della sofferenza, ma sottolinea le finalità, la sofferenza come purificazione. E a questo punto, capitolo 38, capitolo 41, abbiamo davvero la chiave di volta dell'opera, cioè Dio che viene a rispondere. O meglio, Dio non spiega il perché delle sofferenze del giusto, ma Dio mette davanti agli occhi di Giobbe l'ordine misterioso del creato. Dio provvede al camoscio sul Gelas e sull'Argentera, provvede all'asino selvatico nel deserto di Giuda, provvede al topo, al tasso, alle marmotte, all'uccello, quanto più provvede a te che sei suo figlio, uomo di poca fede. E allora Giobbe non resta che inchinarsi, che abbandonarsi con fiducia a Dio, che capire di essere inserito in un mistero d'amore di Dio, questo Dio che però è disceso dal cielo ed è venuto lì vicino a Giobbe a sedersi accanto a lui sul suo letto di cenere, o come vorrà la tradizione posteriore, sul suo letto di letame, sul suo mucchio di letame. A questo punto c'è questa aggiunta del libro su Behemoth e Leviathan 40-41, in cui si dice che la potenza di Dio non è soltanto amore infinito, ma si esprime anche nella sottomissione di Behemoth e Leviathan, le due massime espressioni del nulla, dell'anticreazione, e poi il gran finale, Giobbe che riconosce il proprio limite e dice: Signore, finora ti avevo conosciuto per sentito dire, ora invece ti ho incontrato, so che sei il Dio che non mi abbandona, sei il Dio che viene ad ascoltare la mia preghiera e che ha un rapporto d'amore con l'uomo. Punto. Il libro di Giobbe finiva qui. Il finale, capitolo 42, versetti 7 e 17, lo vedremo, è il cosiddetto happy end, in cui Giobbe viene sanato, Giobbe si fa di nuovo famiglia, Giobbe ha più beni di prima, più cammelli di prima, più dromedari di prima, più terreni di prima, è un'aggiunta posteriore. Non faceva parte del libro di Giobbe. Anche qui i lettori scandalizzati, è di un Dio che non veniva a togliere la sofferenza dell'uomo, ma veniva a condividerla, che scendeva dai cieli e si metteva lì vicino a Giobbe per dirgli: io ti amo, tu devi credere che io ti amo, era una cosa troppo scandalosa. E allora aggiungono il lieto fine, che ci fa capire com'è difficile per tutti gli uomini, per tutti i credenti, anche per noi, capire il mistero di un Dio che non toglie il nostro dolore, ma che viene a condividerlo, a prenderlo su di sé, a prenderlo su di sé. E vedete che qui c'è tutta la profezia del Messia, dell'uomo dei dolori che ben conosce il patire, di Gesù Cristo che sulla croce prende su di sé le nostre sofferenze, il nostro tormento, la nostra passione, le nostre malattie, la nostra morte, e le trasfigura nella sua resurrezione. Concludiamo, abbiamo ancora un minuto, dicendo qualche cosa sul genere letterario. Sicuramente, essendo un libro che, come vi ho detto, ha vissuto, è stato riletto più volte, gli hanno smembrato, l'hanno ricomposto, ci hanno aggiunto delle cose, hanno cercato di mitigarne la violenza dell'impatto, ecco che confluiscono vari generi. Sicuramente ho detto che è una tragedia di tipo greco, Altri vedono però non solo la tragedia di tipo greco, ma il genere letterario della disputa tra saggi, procedimento sapienziale in vigore nell'antico Egitto e anche poi nel cristianesimo, ma anche nella Grecia, cioè questi simposi in cui dei saggi si confrontano su vari argomenti. Altri ancora hanno visto tutta la struttura del libro di Giobbe come un grande dibattito processuale, come un libro giuridico, in cui i primi due capitoli sarebbero l'istruttoria, il capitolo 3 la perorazione della causa, i capitoli 4-14, il primo ciclo di interventi, una specie di accomodamento preliminare extragiudiziario, un tentativo, capitoli 15-27 il vero e proprio giudizio, a questo punto 32-37 il secondo livello di giudizio, questa volta l'intervento di Eliu, e la suprema cassazione alla fine, Dio, dal 38 in poi. Altri ancora hanno visto in questo libro come un grande salmo di lamentazione. Se voi vi ricordate, sia il libro delle lamentazioni sia i salmi cosiddetti di lamentazione hanno una triplice struttura: c'è il poveretto che parla, il cosiddetto io, poi c'è il nemico, c'è un nemico che mi assale, che mi vuole male, che mi perseguita, e alla fine c'è un lamento: perché mi capita questo? In fondo anche qui c'è questa struttura, c'è l'io, Giobbe che descrive il proprio dolore reale, grave, intollerabile, universale, fisico, ma anche spirituale, perché la sua vita non ha più un senso. C'è il lamento: chi sono i nemici? I nemici sono i familiari, vedremo la moglie che gli si scaglia contro, vedremo questi amici che vanno lì per aiutarlo ma fanno più male che bene, ma soprattutto il nemico è Dio, che si accanisce contro l'uomo, che è sordo alla nostra richiesta di aiuto. E infine il lamento: quante volte troveremo le parole perché o Dio? Fino a quando o Dio? Cioè sono le domande rivolte a questo Dio che sembra odiare l'uomo, che sembra non rispondere mai all'uomo. Oltre a questa struttura abbiamo degli inni, abbiamo visto l'inno al creatore, capitolo 38, l'inno al signore della storia, capitoli 40-41, quelli di Behemoth e Leviathan, e poi abbiamo alla fine questa consolazione finale che, proprio come nei Salmi, non è data mai dagli uomini, ma è data da Dio stesso. La lingua è davvero uno dei capolavori della poesia di tutti i tempi. Purtroppo non possiamo leggerlo in ebraico, dove c'è tutto un gioco non tanto di metrica, ma di assonanze, di allitterazioni. È un libro destinato alla recitazione, destinato al canto, con grande ricchezza lessicale. Qualcuno ha detto che una parola su due è un apax, cioè è una parola che compare solo una volta in tutta la Sacra Scrittura. Quindi parole anche forbite, ricercate, particolari. Lo stile è elegante e vigoroso. Qualcuno ha detto che Giobbe è lo Shakespeare dell'Antico Testamento. Sicuramente a volte è un po' pomposo, non ha l'asciuttezza di Isaia, la semplicità di Geremia, piuttosto è come Ezechiele, potremmo dire un poeta barocco, un po' ampolloso, ma sicuramente bello. L'autore è un israelita profondamente religioso, conosce bene i profeti, i salmi, la letteratura sapienziale, ma è un uomo di vasta cultura, conosce anche tutta questa letteratura sulla sofferenza che vi ho accennato, dell'Egitto, della Fenicia, della Mesopotamia. È un fine psicologo, vedremo delle pagine veramente tratteggiate che descrivono la profondità dell'anima umana in maniera mirabile. È sicuramente un poeta di genio. Data di composizione. Qualcuno ha detto, e della maggioranza, questo è un libro scritto durante l'esilio, dopo il 587, o da un poeta della seconda generazione di esuli che vuole consolare gli esiliati. Qualcun altro addirittura dice era forse addirittura un rabbino, un maestro di sapienza, che ha voluto condurre una specie di seminario nel momento dell'esilio. Altri invece dicono è un esponente della corrente sapienziale contestataria che è presente ancora a Gerusalemme nel secolo IV, nel resto di quelli che non sono stati deportati. Qualcuno lo pone invece nel post-esilio, cioè voi sapete che tornano nel 538, e poi il ritorno dura fino al 430, eccetera, con Esdra e Neemia. Perché? Perché ci sono alcune cose, per esempio la presenza di Satana, che è più tipica della teologia del post-esilio, perché ci sono degli episodi che ci fanno pensare alla storia persiana, perché non c'è più l'interesse al nazionalismo, non si parla mai del popolo di Israele, non si parla mai del regno di Israele, qui è tutta una vicenda intima, personale, si è passati dalla teologia del popolo, della nazione, che era la teologia dei profeti e che è anche la teologia dell'esilio, a invece un reflusso, diremmo noi, nel privato, nell'intimo. Nell'intimo. In ogni caso non è stato fatto oltre il III secolo, perché sia il libro del Siracide lo utilizza, sia i testi di Qumran ne parlano. Ecco, oggi ho finito, ho dato un'infarinatura grande del tema della sofferenza e del dolore nella scrittura, ho presentato la struttura del libro, questo ci permetterà la prossima volta di cominciare ad affrontare almeno la prima decina di capitoli, che vi invito già, se avete tempo e modo, cominciare a sfogliare, cominciare a leggere. Sicuramente è il libro che diceva Kierkegaard, l'ho detto, dovremmo sempre tenere sul tavolino da notte, perché è il libro che purifica la nostra fede, ci insegna a credere per nulla, a credere in Dio non per avere dei benefici, ma perché Dio è Dio. Quindi raggiunge una delle vette più alte della spiritualità, ma è anche il libro, vedremo, che dà un senso profondo alla nostra sofferenza e al nostro morire, e quindi dà un senso più profondo al nostro vivere.